Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo con la celebrazione di questa seconda domenica del tempo ordinario in contatto, in collegamento pieno col tempo di Natale che è finito domenica scorsa. A questo proposito, siccome non ero in parrocchia domenica scorsa, vorrei sottolineare una cosa importante, perché la formazione la ritengo sostanziale nella vita del cristiano. C'è un proverbio che dice: l'Epifania tutte le feste porta via. Ma questo proverbio era valido fino alla celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, quando effettivamente il tempo di Natale terminava con la festa dell'Epifania. Adesso non è più così, perché il tempo di Natale termina col battesimo di Gesù. E la festa del battesimo di Gesù è una festa duplice, la chiamiamo così, no? La possiamo vedere da due angolature: fine del tempo di Natale e inizio del tempo ordinario. Per cui nella nostra formazione dobbiamo queste cose conoscerle, dirle, praticarle nella nostra vita, perché quello che noi celebriamo è la fede che noi viviamo. Lex orandi, la legge della preghiera, lex credendi, è legge di fede. E ci mettiamo in contatto pieno, sapete perché? E qui mi capiscono bene quelli che recitano le lodi, pregano i vespri, hanno familiarità con la liturgia delle ore. Perché in questo periodo, sia la fine del tempo di Natale, come questi giorni, primi giorni del tempo ordinario che stiamo vivendo, vengono unite tre celebrazioni che vengono presentate tutte come manifestazione. Voi sapete che la parola Epifania è una parola greca che vuol dire manifestazione. Tre manifestazioni dunque di Gesù. Prima manifestazione, quella classica. Gesù si manifesta ai magi come Dio, il dono dell'incenso, come Re, il dono dell'oro, e come Salvatore, il dono della mirra, che è un unguento che viene usato per ungere i corpi dei defunti. Si manifesta dunque come Dio, Re e Signore di tutte le genti che i magi manifestano. Quel bambino, il segno dato da Dio, vi ricordate, troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia, quel segno che loro cercano e che troveranno, trovarono il bambino, dice il Vangelo, con Maria sua madre, loro lo riconoscono per quello che il bambino stesso e Dio manifestano. Seconda manifestazione è quella che abbiamo celebrato domenica scorsa, nel battesimo di Gesù. Il battesimo di Gesù non è un fatto dell'infanzia di Gesù, come per noi, no? Gesù ha ricevuto questo battesimo quando aveva 30 anni, il battesimo di San Giovanni Battista, che era un battesimo di penitenza, non era sacramento, e che Gesù ha in quel momento voluto trasformare nel primo di tutti i comandamenti. In quel momento, come ricordate, si è udita la voce del Padre che dal cielo diceva: costui è il figlio mio prediletto che dovete ascoltare. Mentre su Gesù scendeva lo Spirito Santo in forma corporea di colomba, si manifestava la divinità di Gesù. Gesù che è la seconda persona della Santissima Trinità fatta uomo. Il Padre parla, scende lo Spirito e c'è Gesù, vero uomo e vero Dio, che inizia la logica sacramentale della Chiesa. Se siete stati attenti, ecco la terza manifestazione. Io, mentre leggevo il Vangelo, ho voluto calcare un po' nella lettura, nella pronuncia, per questo l'ultima frase, avete il foglietto, potete vedere, l'ultima frase del Vangelo di oggi dice chiaramente di nuovo questo: egli, Gesù, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero. Anche nell'episodio di Cana di Galilea Gesù manifesta che non è soltanto un uomo, un uomo che viene invitato, come tante volte è successo anche a noi, a un matrimonio qualunque, ma è il Figlio di Dio che manifesta la sua potenza e la sua autorità con un miracolo strepitoso. Adesso cercherò di spiegare un pochino meglio tutto questo, ma soprattutto che rivela che l'unione degli sposi non è soltanto un qualcosa di umano, ma può assurgere alla realtà di sacramento. Infatti, che cosa succede alle nozze di Cana? Succede che Gesù arriva quando la Madonna è già lì. Tenete presente questo elemento, che sarà l'elemento sul quale tornerò in chiusura dell'omelia. Gesù arriva che la Madonna è già lì e vede la necessità di una famiglia. Questo è bellissimo. Pensare che il Signore ritiene che la famiglia sia una realtà così importante, così bella, da fare per una famiglia il primo miracolo. Ma io direi dobbiamo un attimo fare un passo indietro. Dio ritiene che la famiglia sia così importante, che sia una realtà così fondamentale, così bella, da averne voluto anche Lui una, da essere anche Lui voluto nascere in una famiglia come tutti. Questo gesto è un gesto di grande attenzione del Signore, non soltanto per la famiglia di Cana di Galilea, ma per tutte le famiglie. Il Signore ama la realtà della famiglia come una realtà importantissima della vita dell'umanità sulla terra, come direi meglio, della vita delle sue creature, che nella vita della famiglia vengono chiamate, nella famiglia crescono, maturano e poi tramontano. Così è e così dovrebbe essere. E tutto questo avviene perché è Maria che si accorge di una necessità. A me è capitato una volta di partecipare a una festa, non entro in dettagli perché non vorrei dare coordinate che magari si riconoscono ed è poco delicato, di aver partecipato a una festa che non era un matrimonio, dove scarseggiavano i viveri e la gente era tanta. Beh, sapete, quando ci incontriamo certe volte con miei confratelli o con alcuni miei familiari, ancora dopo 30 anni ricordiamo quel fatto lì. Cosa sarebbe stato questo matrimonio se fosse mancato realmente il vino? Se avesse scarseggiato una delle cose che nel matrimonio non può venire meno. Tu vai a un matrimonio, una bella cerimonia, oggi noi i matrimoni quasi tutti li facciamo ancora in chiesa, una bella cerimonia dove si presenta la sposa che è al centro certamente dell'attenzione di tutti, lo sposo elegantissimo che l'aspetta all'ingresso della chiesa e partecipiamo a una bellissima celebrazione, quanto mai commovente, aiutata da musiche, da parole che la circostanza richiedono e che vengono dette con tutto il cuore, e poi dopo ci deve essere per forza un segno che dice che la festa non era soltanto un qualcosa di religioso, ma era una realtà che tocca tutta la vita. E così si fa di solito un bellissimo banchetto proprio per sottolineare questa realtà. La Madonna si accorge che quella festa non sarebbe stata la festa che doveva essere, perché è avvenuto un piccolo contrattempo, piccolo grande, decidetelo voi, manca il vino. E allora chiede pressantemente al cuore di Gesù che si commuova per questa situazione. Gesù sembra, avete sentito le parole, piuttosto serio, piuttosto severo, ma in realtà più che altro è la traduzione, no? Che manifesta questo. Chiaramente Gesù parlava in aramaico, dall'aramaico il Vangelo è stato tradotto in greco, dal greco poi è stato tradotto in italiano, chiaramente che le cose possono sembrare particolarmente dure. In realtà il fatto che Gesù chiami la madre donna non è affatto irrispettoso, è semplicemente un modo che avevano in quel periodo di rivolgersi a una donna. Gesù la chiama donna, ma dice una cosa importante. Questa sì, è una cosa che dobbiamo notare. Dice che l'ora non è arrivata. Ovviamente non è l'ora dell'orologio. Di quale ora parla Gesù? Parla dell'ora della glorificazione piena, l'ora nella quale veramente lui avrebbe mostrato la sua potenza divina. È l'ora della passione, l'ora della morte e l'ora della risurrezione. Tuttavia c'è una parola di Maria importantissima nel Vangelo di oggi, che voi sapete, è l'ultima parola che la Madonna dice nel Vangelo. E uno allora dice, ma è possibile questo? Siamo al capitolo 2 del Vangelo di San Giovanni e già la Madonna ha finito di parlare. Sì, è così. Le persone importanti nel Vangelo parlano poco, San Giuseppe nulla e la Madonna pochissimo. Bene, la Madonna dice una parola che per noi è importantissima, sulla quale vi prego di riflettere e che vi prego di portare a casa, soprattutto per avvicinarla all'osservanza attenta dei comandamenti. Dice la Madonna, la traduzione nuova è questa: qualsiasi cosa vi dica, fatela. La traduzione vecchia, ma siamo lì, diceva: fate tutto quello che Gesù vi dirà. Parole che restano nel Vangelo come un testamento, come un ordine, si tratta di un imperativo. Noi che siamo servi, ciascuno di noi lo è diventato col battesimo e con la cresima, noi che siamo servi dobbiamo fare tutto quello che Gesù ci chiede. E Gesù ci chiede, con i comandamenti che dobbiamo osservare, di mostrare amore per Lui. Ricordate anche voi quella parola bellissima, sempre detta da Gesù. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, quindi non chi prega molto o chi molto parla, bel monito anche per noi sacerdoti, che siamo costretti a parlare. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, che mette in pratica le cose che il Signore chiede. E ovviamente noi non possiamo non pensare che questo miracolo è un'occasione nella quale per la famiglia, per noi che con la famiglia abbiamo una relazione stretta, viene data un'indicazione precisa. Le nostre famiglie devono vivere nella osservanza della legge di Dio. Ciascuno di noi deve sforzarsi di fare in modo che la famiglia sia orientata da questa luce, la luce della parola, della volontà di Dio, fare tutto quello che piace a Gesù. Se volete giriamo la medaglia, non fare tutto quello che a Gesù non piace. È così che viene operato un miracolo che ha una misura straordinaria. Sapete che non sono bravo in matematica, però avete sentito, 6 anfore piene, la cui capacità va da 80 a 120 litri. Si tratta di 700-800 litri di vino. Non se ne facevano nulla di tutto quel vino. Ma la misericordia del cuore di Gesù è così. Quell'acqua, lo sapete, no? Erano delle anfore quelle di cui parla Gesù. Quando si va a Cana in Terra Santa si vedono queste anfore, alcune delle quali conservate negli scavi che hanno ritrovato il luogo dove poi i cristiani hanno edificato una chiesa che ricorda il miracolo. Si vedono queste giare, erano delle giare che contenevano l'acqua che gli ebrei dovevano usare per le abluzioni, per lavarsi la mano fino al gomito, prima di mangiare, anche prima dei banchetti. Era un'acqua che non serviva, non doveva essere per forza acqua potabile. Questa realtà Gesù la trasforma in un vino, non un vino comune, un super vino. Tanto che il maestro di tavola che dirige la festa si sente in dovere di andare dallo sposo a ringraziarlo, perché non ha fatto come tutti, prima la cosa buona e poi dopo quella un po' scadente, tanto ormai la gente è già cotta, ma secondo lui ha conservato alla fine la cosa migliore, senza sapere, senza capire che quell'acqua veniva dalla misericordia del cuore di Gesù. L'ultima volta che siamo andati a Cana, e ho fatto notare ai pellegrini che erano con me, che a Cana ci sono tanti negozietti dove vendono vino, tante bottigliette di vino, alcune bottigliette di questo vino è vino adatto per la messa, perché sapete che non tutto il vino è adatto per la messa. E ho fatto un po' inquietare uno di questi signori, di queste piccole bottegucce, perché ho detto: ma in realtà voi a Cana dovevate vendere acqua, non vino, perché l'acqua avete presentato al cuore di Gesù, è Gesù che l'ha trasformata in vino. E allora quello mi diceva: allora che cosa vuol dire, la gente non dovrebbe comprare? No, non entro in queste cose, era semplicemente per sottolineare che il vino viene dal miracolo e che voi, gente di Cana, avete semplicemente offerto acqua. Però voi comprendete che questa è un'immagine della nostra vita, l'acqua siamo noi, e non siamo neanche un'acqua buonissima, un'acqua scelta, siamo un'acqua così, molte volte ferma, giusto il tanto per lavarsi le mani, con un segno rituale, no? Bagnarsele, non tanto lavarle sul serio. Mentre Gesù con la sua misericordia ci trasforma in un vino nuovo che dà il segno della festa vera e della luce nel mondo. Chiaro che questo miracolo è un miracolo che ci rimanda all'Eucaristia. Anche nella preghiera dei fedeli ho visto che è stata inserita una intenzione in questo senso. Le nostre famiglie hanno la possibilità di fare una festa vera ogni domenica con la partecipazione all'Eucaristia. Questa è la festa dove Gesù trasforma la nostra acqua in un vino eccezionale. E questo non è un pensiero, se volete, sdolcinato mio, ma è quello che faremo tra poco. Perché quando il sacerdote prepara il vino nel calice, solitamente noi cantiamo, quindi non si sentono le parole che il sacerdote dice, ma quando prepara il vino, poi il sacerdote aggiunge una goccia d'acqua, una o due gocce d'acqua, e dice: siano il segno della nostra vita unita alla vita di Gesù. Un paio di gocce d'acqua che si trasformano nel miracolo di una vita nuova, rinnovata dalla presenza del Signore. Cana allora non è soltanto l'intervento di Gesù per non guastare una festa, ma è il miracolo di una vita nuova che si rinnova quando Gesù è presente, che si rinnova con la parola di Gesù ascoltata e messa in pratica, e se volete anche che si rinnova con un'attenzione a quelli che intorno a noi hanno bisogno di un aiuto. Però vi avevo promesso di tornare sulla figura di Maria e chiudo proprio così. La Madonna era già in casa degli sposi quando arriva Gesù. Se le nostre famiglie hanno un riferimento alla Madonna, se le nostre famiglie chiamano la Madonna otterrà alle nostre famiglie le grazie di cui hanno bisogno. Se manca il lavoro, se manca l'unione, se manca la salute, non dobbiamo correre a rimedi umani anzitutto. Dobbiamo, sì, certo, mettere quel rimedio che possiamo proporre con le nostre forze, dobbiamo fare quello di cui siamo capaci, ma dobbiamo ricorrere alla preghiera. San Giovanni Paolo II ha detto: la famiglia che prega unita rimane unita. Quando vado a benedire le case resto sempre edificato. In ogni casa vedo l'immagine della Madonna vicino alla porta o sulla porta, il crocifisso, poi c'è sempre anche Padre Pio, Madre Teresa e Santa Rita, mai manchino. Bellissimo, resto edificato proprio come sacerdote da questa fede e devozione vera delle famiglie. Mettiamo più presenza di Maria nelle nostre famiglie e la Madonna ci otterrà le grazie che noi chiediamo al cuore di Gesù. Otterrà quella festa, quella gioia di cui abbiamo bisogno in tanti momenti della nostra vita. Questa festa, questa gioia non viene dallo psicologo, non viene dalla politica, non viene dalla medicina soltanto, ma viene soprattutto dalla preghiera che commuove il Signore per mezzo dell'intercessione di Maria. Così allora la Madonna intercede, la Madonna ottiene con la sua potenza materna dal cuore del Figlio quello che alle nostre famiglie serve, quello di cui abbiamo bisogno. E la invochiamo adesso in chiusura della nostra riflessione perché ci aiuti a non sprecare il dono di questa parola che abbiamo ascoltato in questa domenica. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.